107.9 in FM Radio Onda Rossa. Otto e 14 minuti primi di questo mercoledì 14 dicembre 2022. Questa voce vi dà il buongiorno con un pochino di ritardo rispetto al solito, ma potete capire il livello di delirio che c'è in questo momento in città. E mentre come Giorgia Meloni ringraziamo vivamente il sindaco Gualtieri per aver reso questa città una città impraticabile dal punto di vista della viabilità, vi ricordiamo i contatti di questa radio: 06 49 17 50 per chiamare qui la redazione di Via dei Volsci 56, la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web dove www.ondarossa.info. Vi ricordiamo anche che è uscita Scarcerando 2023, l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno, potete trovarla qui in radio oppure in tanti centri sociali e librerie della città, trovate la lista completa su ondarossa.info oppure su scarceranda.ondarossa.info. Ne approfittiamo anche per ricordare che siamo ormai ben oltre il 50° giorno di sciopero della fame di Alfredo Cospito, che ci avviciniamo velocemente purtroppo al 60° giorno di sciopero della fame. Per dare solidarietà a Alfredo, Juan, Anna e tutte coloro che in questo momento stanno lottando contro carcere ostativo e 41 bis, vi ricordiamo che il 31 dicembre saremo sotto al carcere di Rebibbia a partire dalle ore 10, via Bartolo Longo angolo via Raffaele Maglietti, per il consueto appuntamento della radio di Radio Onda Rossa sotto al carcere di Rebibbia in occasione del Capodanno. Quest'anno più degli altri, insomma, assume un significato particolare portare un saluto solidale a chi è privato o privata della propria libertà personale.
Quiet on set, run it. I've been taking my bets, run it. I've been paying my debts, love it. I've been stealing Corvettes, stunning. Ooh. Quiet on set, run it. I've been fucked in the head, run it. I ain't leaving my bed, love it. The work been killing me dead.
Andiamo a sfumare Remy Wolf quando sono le 8 e 18 minuti primi, scoccato in questo momento. Iniziamo la rassegna stampa di oggi, iniziamo con la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera, che titola Maxi Tangente 1,5 milioni di euro, la copertina del Corriere, così come quella di tanti altri giornali nostrani oggi come nei giorni scorsi, in realtà è per la vicenda del cosiddetto Qatar Gate, la vicenda legata alle tangenti che sarebbero arrivate dal Qatar ma anche dal Marocco al Parlamento europeo e che hanno coinvolto diversi esponenti dei socialisti in Europa, tra cui la vicepresidente del Parlamento europeo Kaili e l'ex deputato del Partito Democratico Panzeri. Scrive il Corriere della Sera: scandalo in Europa, la polizia rivela l'ammontare dei soldi trovati nelle case di Caili e Panzeri, ora l'inchiesta può allargarsi. Il caso Qatar, deposta l'ex vicepresidente, il suo compagno parla per ore con gli investigatori. Paolo Lepri scrive del nemico non visto. Un po' tutti i commentatori in questi giorni si sono stracciati le vesti stupendosi in maniera veramente quasi grottesca di quanto è accaduto al Parlamento europeo in questi nell'ultimo periodo, o meglio di quanto in realtà i magistrati belgi hanno scoperchiato negli ultimi giorni, ma che in realtà è un sistema ben oliato che andava avanti da lungo più tempo, diciamo sulla corruzione che avvolge un po' i sistemi di potere in Occidente e anche a Bruxelles. Penso che ci sia insomma poco da dire sul fatto che monarchie come quella catariota o come quella marocchina provino a ungere in qualche modo il meccanismo di considerazione che l'Occidente ha nei propri confronti, perché bisogna legittimare tutti gli accordi commerciali e militari che vengono fatti con questi paesi, non ultimo quello dell'assegnazione dei mondiali che grondano di sangue da tutte le parti, con decine di migliaia di morti tra lavoratori e lavoratrici che sono state coinvolte nella costruzione degli stadi. Insomma, veramente fa un po' ridere tutto questo straccio di vesti sui giornali e dei commentatori in questi giorni, che si stupiscono insomma di questo sistema che i magistrati belgi stanno delineando. Ci sono diversi approfondimenti del Corriere. Marco Imarisio scrive: il consigliere misterioso, volti intrecci, spunta un lettone. Adesso ovviamente c'è un po' anche la gara ad approfondire la questione e a fare l'identikit di tutti i personaggi che sono coinvolti nella vicenda. Ancora dalla prima del Corriere, per questa volta parlando di politica interna, invece: primo sì al decreto rave di Paola Di Caro, il voto al Senato appunto i senatori che hanno dato il primo via libera al decreto anti-rave che passa il primo scoglio nella Camera più alta. Ancora sulla spalla di destra: gas e costi, Meloni all'UE, una risposta insoddisfacente. Marco Galluzzo e Stefano Montefiori: la proposta europea del tetto al prezzo del gas è insufficiente, dice Meloni, prima del Consiglio europeo di domani. E poi l'Ucraina con la difesa della causa di Kiev. Da Parigi un miliardo. Ancora sull'energia, la notizia che viene riportata ancora oggi dal Corriere della Sera, ma notizia che in realtà è già di ieri: la fusione nucleare, il test negli Stati Uniti, l'energia illimitata che diventerà realtà, ma tra 30 anni. Giovanni Caprara descrive l'esperimento che è stato fatto negli Stati Uniti e che ha portato a discreti risultati, almeno stando a quanto hanno dichiarato gli scienziati, per trarre appunto energia dalla fusione nucleare. Per la prima volta si sarebbe riusciti, diciamo, a produrre una quantità di energia superiore a quella utilizzata per innescare il processo. Gli scienziati statunitensi sono molto entusiasti, peraltro c'è anche un team italiano coinvolto, però ovviamente quello che giustamente si sono affrettati a riferire è che i risultati di questi esperimenti non vedranno la luce prima di 30-40 anni, e dunque in ogni caso bisogna lavorare per arrivare a delle energie rinnovabili pulite al più presto possibile. La fotocopertina è dedicata alla vittoria dell'Argentina di ieri sulla Croazia, che vola in finale ai mondiali del Qatar. Oggi c'è la partita tra Francia e Marocco, che peraltro la Corriere della Sera non lo riporta, ma è stata molto attenzionata soprattutto in Francia. Questa mattina su diversi giornali francesi ci sono delle notizie che provano un po' a dare l'allarme rispetto a quanto avverrà stasera. Il ministro dell'interno francese Darmanin ha rinforzato notevolmente le misure di sicurezza per questa sera, ha dichiarato ieri in maniera abbastanza risoluta che in qualsiasi caso, con qualsiasi risultato, lui si aspetta incidenti e disordini, per cui ha richiamato oltre 10.000 poliziotti che non erano in servizio affinché questa sera, diciamo, possano garantire, secondo lui, l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno delle città francesi e a Parigi in particolare. Per quanto riguarda la prima del Corriere, direi che è tutto. Possiamo passare alla Repubblica. Anche qui foto di copertina dedicata ai mondiali, per cui non ci dilunghiamo. Invece il titolo in taglio alto è sempre sul Qatar Gate. Ecco le carte, corruzione a Bruxelles. Quelle ONG servono a far girare i soldi. Negli atti le prime rivelazioni di Francesco Giorgi sul sistema delle tangenti. La polizia ha trovato banconote per oltre 1,5 milioni di euro. L'eurodeputata Caili destituita da vicepresidente. Parla la segretaria di Panzeri. Nella rete anche il super burocrate dell'Unione Europea. Sebastiano Messina, ci sono ovviamente due commenti, uno di Sebastiano Messina che parla della mazzetta dello sceicco. Ancora Lorenzo Vidino scrive: il potere catarino tra hotel e moschee, insomma c'è questo, adesso c'è questa appunto anche gara a capire da dove sarebbe arrivata questa presunta tangente, insomma anche qui sembrerebbe un po' che tutti scendano dalla montagna del sapone, visto che proprio in queste ore ecco in corso insomma un mondiale dai toni quantomeno dubbi, e insomma non è difficilissimo intuire da dove possano arrivare le tangenti che sono state pagate agli eurodeputati di Bruxelles. Ancora spalla di destra, armi all'Ucraina, ok del Parlamento, e Kiev prepara l'attacco a Melitopol. Ci sono diversi approfondimenti anche qui. Non è chiara in realtà la cifra che il Parlamento avrebbe stanziato nel totale di appoggio a Kiev. I parlamentari italiani continuano diciamo, a affrettarsi a dichiarare che la maggior parte dei fondi sono per gli aiuti umanitari. Il voto ieri del Parlamento in realtà è specificamente per le armi. Comunque questo è un tema che andremo a approfondire in sede di lettura delle pagine interne. Ancora dalla spalla di destra, Gabriella Colarusso ci porta in Iran, i processi farsa di Salavati, il giudice boia di Teheran. A Teheran lo chiamano il giudice delle impiccagioni. È appunto un magistrato coinvolto nei processi che stanno colpendo manifestanti delle rivolte che sono in corso in Iran ormai da più di due mesi. Sono iniziate le prime impiccagioni di giovanissimi che hanno partecipato alle proteste. La Repubblica approfondisce il volto diciamo di colui che, secondo il giornale diretto da Eugenio Scalfari, o meglio fondato da Eugenio Scalfari e diretto ora da Maurizio Molinari, sarebbe il magistrato deputato alla condanna a morte. Non c'è null'altro di interessante sulla Repubblica, quindi passiamo subito alla Stampa, che titola tutti i segreti del Qatar Gate. Anche qui insomma non ci dilunghiamo perché la faccenda è sempre un po' la stessa. L'Europarlamento toglie la vicepresidenza a Caili, ma io sono innocente, nella bufera i parlamentari del Partito Democratico. C'è un editoriale di Lucia Annunziata che ci spiega perché è facile corrompere l'Unione Europea. Meno male che c'è l'Annunziata che ce lo spiega. Ancora l'ex ministro Speranza su Panzeri, nessun garantismo. Adesso insomma c'è anche questa corsa che è un po' simile a quella che abbiamo visto per Abubakar Soumahoro a scaricare la patata bollente, per cui prima diciamo sì, queste persone si tengono dentro, si difendono e a buon bisogno sicuramente, poi tante persone o comunque sicuramente molte, soprattutto i dirigenti, sono anche al corrente di quanto avviene, altrimenti non si spiegherebbe questo giro di insomma questo giro di mazzette che continua a imperversare nei palazzi di Bruxelles. E adesso invece c'è la gara a scaricare un po' il barile, a cercare di essere intransigenti in qualche modo e a non riconoscere poi quello che è sempre il problema di queste cose, ovvero la natura sistemica di questi processi e non la natura episodica, la teoria delle mele marce, insomma, che ascoltatori e ascoltateci di questa radio sanno bene essere solamente fumo negli occhi. Sulla Stampa ci sono due articoli interessanti che andremo sicuramente a leggere. Il primo è sull'Iran, foto di copertina dedicata al regime del sangue. Il delirio del patriarcato, scrive Massimo Recalcati, si può uccidere, stampare, torturare, ma in nome di Dio, altri 11 condannati a morte. L'altra foto di copertina è dedicata al tema del carcere, in particolare al carcere di Ivrea. Le carte dell'inchiesta, la Stampa ovviamente dà molto spazio, anche nelle scorse settimane aveva molto approfondito la questione del carcere di Ivrea, essendo appunto quotidiano piemontese. Ora ci serve meno carcere, scrive Lucia Castellano. Questa è la, diciamo, la storia, che un articolo che prende le mosse dalle carte, appunto, del processo che sta per iniziare a Ivrea contro i vertici e contro i secondini, contro diversi vertici e secondini del carcere. Se non ricordo male, sono più di una quarantina. Qui c'è la testimonianza anche di un detenuto. Insomma, un articolo estremamente interessante che ci andremo a leggere in sede di lettura delle pagine interne. Sono le 8:29 in questo preciso istante. Voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Diamo un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo adesso. Noi ci andiamo ad ascoltare un breve stacco musicale prima di continuare con la lettura delle pagine interne, o meglio delle prime pagine degli altri quotidiani di oggi.
Como la luna aparece en el cielo, como la marea que viene y va, como las flores que nacen y mueren, así mi cuerpo cambiando está. A veces me siento como primavera, a veces solo quisiera llorar. Hay días que cruzo montañas enteras, días que solo quiero descansar. La vida tiene ciclos y mi cuerpo también. Emanan mis fluidos desde mi florecer. Semillas para guardar y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual. Lavo en la luna, siempre en mi vientre varias semillas para guardar y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual. Mi sangre no es sucia, mi sangre no es ninguna enfermedad, no es ningún secreto, no es para tener vergüenza, no me vuelvo impura, no huelo mal. Con mi sangre puedo pintar, con mi sangre puedo manchar. Puedo olerla, tocarla y sentir que tengo vida creciendo en mí. Puedo ir en bicicleta, puedo bailar, puedo tocar mis plantas y cocinar. Puedo cortarme el pelo, meterme al mar. Puedo subirme a un árbol, puedo cantar.
E 31, continuiamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Passiamo al Fatto Quotidiano, che dedica la foto di copertina anche qui allo scandalo Qatargate. Qatar fregato dagli Emirati, faro sui viaggi di Moretti, Euro Tangentopoli, accertamenti dei PM sulla deputata europea del Partito Democratico. Un Partito Democratico che è stato particolarmente toccato dalla vicenda, un po' perché l'affarista, diciamo, quello che sembrerebbe essere stato il deus ex machina di questo meccanismo di tangenti, era proprio un eurodeputato del Partito Democratico, ovvero Panzeri. Ma sembrerebbe che alcune anche deputate, in questo caso il Fatto Quotidiano fa il nome della Moretti, fossero coinvolte direttamente nel traffico illecito di borsoni pieni di denaro. La faida Dubai Doha, scrive il Fatto Quotidiano, l'inchiesta parte da spie emiratine, quegli ONG servivano a fare soldi. Sì, questo vabbè, ovviamente è chiaro, insomma, che c'è qualcuno che ha voluto far uscire la vicenda perché aveva altri interessi di altro tipo e in qualche modo ha scoperchiato il vaso di Pandora. Così meno coerente si è unito il Ripulito, il Marocco dei miracoli mondiali aiuta il regime dell'Emiro a fare sport washing. E ancora il DG a disposizione dei Messina Denaro, mafia 6 anni conferiti in Cassazione, ex senatore di Fratelli d'Italia andrà in carcere. Questo un po' per continuare il solito bollettino della questura che il Fatto Quotidiano fa dalle proprie colonne. Ancora in taglio alto, impunità ai potenti e omertà per i boss. Sul salva corrotti ed ergastolo, il senatore Movimento 5 Stelle si parla del, appunto, delle intercettazioni e di quello che, delle dichiarazioni che ha effettuato il ministro Nordio negli scorsi giorni. La destra divisa e senza soldi in via alle armi, sì di PD e Italia Viva, no del Movimento 5 Stelle. Questo riguardo al voto di ieri per quanto riguarda l'invio delle armi in Ucraina, ovviamente Partito Democratico e Italia Viva che hanno assicurato il loro sostegno al alla, appunto all'invio delle armi. Mentre salutiamo chi finalmente si è degnato di arrivare dall'altra parte del tavolo, non so, ci vuole fare una dichiarazione tipo quella della Meloni ieri con Michetti che si è, insomma, per, contro Gualtieri, ci dica.
Buongiorno, sì, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, ho sotto il mio dovere mattutino di trovare il ginseng per il mio socio che altrimenti non trasmette, nei chiari ruoli di subordinazione a cui sono relegato mi appresto a commentare i giornali.
A parte questi riferimenti, diciamo, alla mia persona che non capisco di che interesse siano per ascoltatori e ascoltatrici, comunque insomma prendiamo atto anche oggi che il nostro ospite al, sul far delle 8:35 scoccate in questo momento prende servizio sui banchi di Radio Onda Rossa. Noi a questo punto passiamo al Messaggero che sicuramente ha cose molto più interessanti da dirci, infatti parliamo di manovra, via libera dall'Unione Europea, peraltro il Messaggero è l'unico giornale di oggi a non dedicare la foto di, a non dedicare almeno il titolo di copertina allo scandalo Qatargate. Vedo già sorrisi dall'altra parte del tavolo sul Qatargate, non so se magari anche lei ha ricevuto qualche malloppo, no, ci dica, non so, vabbè, comunque sorrisi strani qui in via dei Volci 56. Riprendiamo dal Messaggero: manovra via libera dell'Unione Europea, la legge di bilancio passa all'esame della Commissione, avanti con le riforme, timori sul debito, opzione donna, così l'uscita a 60 anni, POS verso il limite a 40 euro, super bonus, c'è lo scudo, sace. No, non si può fare rassegna stampa in queste condizioni, comunque mi sembra chiaro, taglio alto, Qatargate, prime ammissioni, il caso si allarga, maxi sequestro di banconote, destituita la Caili, insomma non ci dilunghiamo su questo perché ne abbiamo veramente discusso in lungo e in largo. Il premier Meloni, siamo o non siamo pronti a fare da soli, svolta, Meloni boccia il piano europeo, sono arrivate risposte insoddisfacenti, summit di Parigi, 1 miliardo a Kiev e dagli USA in arrivo i missili Patriot, si affretta anche qui il ministro degli esteri Antonio Tajani a dichiarare l'accordo chiuso con gli Stati Uniti. Per quanto riguarda la cronaca nera, c'è anche la strage di Roma sul Messaggero, l'episodio che è avvenuto durante la riunione di condominio a Fidene qualche giorno fa, anche la quarta vittima molto grave non ce l'ha fatta, la quarta vittima della strage di Fidene, morta la 50enne colpita da campiti al collo, in corsia esplode la disperazione di marito e figlio, una vicenda che ovviamente ci riporta in maniera abbastanza chiara sull'utilizzo delle armi e in generale, diciamo, la gestione che delle armi viene fatta in questo paese. Ricordiamo che l'attuale ministro della difesa Crosetto è uno dei rappresentanti più diciamo più in voga, più gli esponenti più illustri della lobby delle armi in questo paese. Ovviamente non c'è, diciamo, collegamento diretto, ma sicuramente c'è un mercato delle armi, un mercato bellico che è pienamente diciamo in espansione, soprattutto con la guerra in Ucraina, che soprattutto, insomma, c'è una gestione di questi dispositivi che non è assolutamente adeguata. Ancora dalla prima del Messaggero, spalla di sinistra, fusione nucleare, la corsa nel futuro che l'Europa sta perdendo, scrive Paolo Balduzzi, approfondendo quello che è stato appunto l'esperimento negli Stati Uniti dei giorni scorsi rispetto alla fusione nucleare. Per quanto riguarda il Messaggero, penso che abbiamo terminato, possiamo andare con il Manifesto.
Il Manifesto dedica il titolo principale di oggi a una foto di una bolletta della Corrente con scritto "cattive compagnie", riferimento alla sentenza dell'antitrust che ieri ha condannato 7 compagnie energetiche italiane per l'aumento delle bollette di luce e gas che stanno strozzando gli utenti. Gli aumenti sarebbero illegittimi, le associazioni dei consumatori esultano, le società sotto accusa annunciano ricorsi. E questa è la notizia che il Manifesto riporta in prima pagina. Rispetto al prezzo della bolletta, conferma quello che anche da questi microfoni abbiamo provato a raccontare negli ultimi mesi, cioè che l'impennata dei prezzi energetici è sì legata alle congiunture internazionali, alle difficoltà d'approvvigionamento del gas sui mercati in conseguenza della guerra in Ucraina, ma è soprattutto legata alla manovra speculativa messa in campo dalle multinazionali che gestiscono l'estrazione dell'energia, e quindi in qualche maniera il prezzo dell'energia è un fatto politico. Ad ogni modo, anche il Manifesto in prima pagina trova spazio per parlare del Qatar Gate, lo fa titolando "Qatar Gate, l'inchiesta si allarga, Parlamento europeo trovati contanti per 1,6 milioni di presunte tangenti, Caile rimossa", e a parte appunto la cronaca degli sviluppi dell'indagine sulle mazzette del Qatar, c'è un interessante articolo di Alberto Negri che si titola provocatoriamente "Siamo tutti catarini, il business di Doha in Europa e in Italia". Qua il giornalista del Manifesto fa il punto in realtà di come la vicenda delle mazzette agli europarlamentari, membri del Parlamento europeo, sia soltanto la punta di un iceberg, perché a partire dal mercato energetico, nuovamente al mercato delle armi e agli investimenti per i mondiali, in realtà le compenetrazioni tra regime qatariota e lobby europee e politica europea sono molto più profonde che qualche valigia di milioni di euro, e parlano appunto di convergenze in affari anche illeciti, ma sicuramente discutibili da un punto di vista etico e politico. Poi il Manifesto in prima pagina commenta le notizie invece che vengono di politica interna, c'è il dibattito tra le forze politiche sull'invio di armi in Ucraina, sul nuovo invio di armi al governo di Zelensky. Il Manifesto titola "Meloni con l'elmetto, PD e Calenda con lei, Conte ora basta, doppio voto in Parlamento sulla comunicazione del Premier Meloni e del Ministro Crosetto, larghissima maggioranza pro armi, Conte segue i rossoverdi, basta invii". Insomma, questo è un articolo firmato Andrea Colombo, che c'erebbe da commentare niente di nuovo sul fronte parlamentare, insomma, a parte Movimento 5 Stelle e Sinistra Verdi, non mi ricordo come si chiamano, comunque fra 2 anni il gruppo parlamentare della Sinistra
PD. Senti di libero.
Gli diamo un nome noi, li chiamiamo così come ci viene. E per il resto tutte le forze parlamentari sono assolutamente schiacciate sulle posizioni atlantiste di sostegno acritico al governo di Zelensky, soprattutto attraverso l'invio di armi. Le notizie che vengono al fronte invece sono come al solito drammatiche. C'è oggi sul Manifesto il reportage di Sabato Angeri che dice "fuga verso Kherson sotto i colpi dell'artiglieria russa, l'evacuazione dell'idroscalo alla periferia della città liberata, nonostante il freddo pungente si guida con i finestrini aperti per captare il minimo rumore e soprattutto i sibilli dell'aria", i sibili più che i sibilli verrebbe da dire. E ancora all'interno ci sono notizie sul decreto rave cosiddetto, il disegno di legge che in realtà contiene una serie di norme anche sull'ostatività e sui rientri in carcere dei sorvegliati speciali. Comunque ieri al Senato è passato la prima bozza senza grandi stravolgimenti, nonostante quello che era stato annunciato all'indomani della presentazione del decreto al Consiglio dei Ministri. Tiene l'impianto iniziale, ci andremo poi a leggere all'interno del Manifesto di cosa si tratta. E ultima notizia che diamo dalla prima del Manifesto viene dalla Grecia. Ricorderete forse, più attenti di voi, che il 5 dicembre la polizia a Salonicco aveva sparato al termine di un inseguimento a un ragazzino di 15 anni di origine rom, una vicenda per cui c'erano stati scontri molto violenti già nelle prime ore del 5 dicembre e soprattutto il giorno dopo, perché concomitante anche con l'anniversario dell'uccisione di un altro adolescente in Grecia, questa volta nel 2008, si parla di Alexis, era il 6 dicembre che diede inizio a una rivolta lunghissima di mesi e mesi di scioperi generali e scontri nelle piazze del paese ellenico. Bene, quella vicenda purtroppo è terminata ieri in modo tragico. Il ragazzo, dopo aver combattuto per quasi 10 giorni, è morto per le conseguenze appunto del colpo che gli è stato sparato dall'agente delle polizia in moto famigerata della Grecia. Questa è l'ultima notizia che vediamo dal manifesto. Non so se ci abbiamo ancora prime pagine da commentare.
No, figurati, insomma, 40 minuti che leggiamo prime pagine, ma non si preoccupi. Noi passiamo infatti al Domani, che titola Eni, A2A e le altre, aumenti illeciti in bolletta per 2,6 milioni di italiani. Domani punta il faro sulla stessa questione del manifesto, ovvero sugli aumenti illeciti. L'autorità per la concorrenza contesta la violazione del decreto aiuti bis che congelava gli aumenti tariffari, segnala anche condotte gravi per 7 aziende che rappresentano l'80% del mercato nazionale, scrive Giovanna Fagionato sulla prima del Domani. Ancora spalla di sinistra, il fisco di Meloni è un ostacolo alla crescita del paese, scrive Stefano Ungaro, flat tax e tutto il resto, un articolo di approfondimento su quelle che dovrebbero essere le misure fiscali inserite all'interno della manovra 2022. Ancora taglio alto, Giorgia Meloni insiste con il processo contro Roberto Saviano. Domani ormai è iniziato una vera e propria campagna contro Giorgia Meloni, visto che è stato appunto lo stesso Domani, in particolare il direttore del Domani Stefano Feltri, il suo vice direttore Emiliano Fittipaldi, ad essere denunciati da Giorgia Meloni per diffamazione. Ancora in taglio alto, l'ambiguo silenzio del Papa sulla repressione delle proteste in Iran. L'analisi di Marco Greco mette l'accento appunto sul effettivamente imbarazzante silenzio della Santa Sede su quanto sta avvenendo in Iran, nonostante invece su tante altre questioni sia molto più schierato e sicuramente, diciamo, pubblicamente attivo. Ancora in taglio alto, idee, cosa c'è dietro il miracolo calcistico del Marocco che sfida la Francia. Per quanto riguarda la prima di Domani non c'è più null'altro di interessante. Passiamo brevemente al Sole 24 Ore, che titola frena l'inflazione statunitense, borse in volo, a novembre è registrato il minore incremento da quasi un anno. La Federal Reserve va verso un aumento dei tassi limitato a 50 punti base. Ancora in taglio alto, appalti, il nuovo codice fa pulizia e cancella 104 allegati e regolamenti. Venerdì in Consiglio dei Ministri si parla di quella che ovviamente per il Sole 24 Ore è una manna dal cielo, ovvero la semplificazione del codice degli appalti e soprattutto della burocrazia legata agli appalti, per snellire le procedure che qualche modo danno assegnazione per appalti e grandi opere. Questo, diciamo, tradotto insieme agli investimenti del PNRR, a quanto abbiamo letto anche nei giorni scorsi rispetto a quanto avvenuto a Ischia, si traduce ovviamente in enorme consumo di suolo, minori controlli e soprattutto minori possibilità di verificare l'effettiva necessità dell'opera ed eventualmente anche il bloccare diversi cantieri che non possono essere, o meglio che non dovrebbero essere messi in campo. Si parla anche di super bonus dalle colonne del Sole 24 Ore, i crediti incagliati diventano prestiti per le imprese, i bonus non saranno persi ma verranno compensati negli anni successivi. Si parla di una norma che dovrebbe essere inserita nel decreto aiuti quater e che dovrebbe sbrogliare la complicata matassa del super bonus 110%, con decine di migliaia di imprese che sono bloccate perché gli istituti di credito non accettano più crediti d'imposta e ci sono diversi cantieri che ancora sono fermi, per cui il governo sta cercando di risolvere la questione, ovviamente anche con un pizzico, o meglio anche un po' più di un pizzico di malizia, per accusare insomma il precedente governo rispetto a quanto approvato. Ancora dalla prima dell'Avvenire, profughi e scartati, la denuncia di Migrantes, trattamenti e accoglienza diversi a seconda dell'etnia, porte aperte agli ucraini, porti chiusi per chi viene dall'Africa, crescono le vittime. Anche qui l'Avvenire sembra scoprire l'acqua calda, però insomma gli diamo atto comunque di averlo denunciato. Morti anche fra i respinti tra Francia e Italia, Zuppi pericoloso per tutti, colpevoli battezzare i samaritani, ovviamente, per cui diciamo il quotidiano della santa ispirazione cattolica in qualche modo alza gli scudi per difendere le proprie, i propri affari relativi all'accoglienza. Ancora sul carcere, atti di clemenza per i detenuti, prime risposte all'appello del Papa, dal garante Palma Antigone. L'Avvenire appunto fa riporta quelle che sono le firme arrivate sull'appello del Papa, per che insomma nei giorni scorsi ha fatto una dichiarazione per gli atti di clemenza per i detenuti.
In realtà volevo darti ancora notizia alle prime pagine, chiamandoti poi subito anche un pezzo musicale, una notizia a cui chiudiamo forse letto le prime pagine, che viene da le pagine culturali dei quotidiani, perché ieri è venuto a mancare Angelo Badalamenti, compositore musicale nonché autore della colonna sonora di Twin Peaks, che direi che con questo clima è anche piuttosto appropriata. Ti chiedo, se è possibile, di celebrarlo dai microfoni di questa radio con il pezzo che l'ha reso più famoso.
Guarda, io non so bene diciamo cosa pretendi da questa regia, non capisco anche perché a questo punto non ti siedi qui, visto che stamattina sei particolarmente ispirato. Noi comunque ci andiamo ad ascoltare uno stacco musicale che non fa capo alle tue richieste, dopodiché andiamo a leggerci le pagine interne dei quotidiani.
Yeah.
torniamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Lo facciamo andando a leggere un articolo di Alberto Negri sulle pagine del Manifesto, che commenta la vicenda che tiene banco su tutti i giornali, cioè quella dello scandalo tangenti al Parlamento europeo, il cosiddetto Qatar Gate. Lo fa da un taglio che chi conduce la rassegna stampa questa mattina condivide, cioè quello di ok, puntare l'indice e andare a scavare nei vari intrallazzi che questa vicenda ha in qualche maniera evidenziato, ma più importante è cercare di capire qual è il quadro strutturale in cui questi flussi di soldi arrivano, che parlano di una commissione molto forte tra il mondo degli affari, il mondo della politica e i regimi dittatoriali di gran parte del mondo. Il titolo che infatti Alberto Negri sceglie è "Siamo tutti catarini, il business di Doha in Europa e in Italia", e allude al fatto che poi quando andiamo a scavare negli interessi economici dei gruppi parlamentari europei, in realtà c'è poco da puntare l'indice, perché c'è una grande condivisione negli interessi di fondo. Intanto Alberto Negri alla prima scrive: "Qui in Europa siamo tutti catarini, il fondo di investimento del Qatar ha a disposizione una cifra stimata in 400 miliardi di dollari. Quello del principe assassino saudita, il PIF, che paga il senatore Renzi, ne ha il doppio. 45 sono investiti in Gran Bretagna", continua Negri all'interno, "e ancora 26 miliardi di euro in Francia, qualche dozzina in Italia e in Germania. Doha è il secondo produttore al mondo di gas liquido e un importante acquirente di beni, servizi e armi. Quanti tangenti, oltre alle mance, a quei quattro cialtroni di Bruxelles sono passati in Europa in questi anni? La metà, 47% dei finanziamenti e degli investimenti infrastrutturali per i mondiali di calcio in Qatar, 200 miliardi in totale, è arrivata da banche, fondi pensione e compagnie assicurative europee, che hanno chiuso un occhio o anche due sulle documentate violazioni dei diritti umani, soprattutto sui lavoratori migranti. Secondo la Fair Finance International, una rete internazionale di organizzazioni della società civile che cerca di incoraggiare banche e istituzioni finanziarie a rispettare gli standard sociali, la sola Deutsche Bank ha contribuito con il 42% dei finanziamenti europei, il 15,7 che corrispondono a 15,7 miliardi di dollari. È bene ricordare che in Germania il Qatar, con quote di Porsche, Volkswagen e accordi energetici importanti, detiene una partecipazione del 6,1% della Deutsche Bank, ma anche della Credit Suisse. Attraverso l'ex premier catarino, che c'è un nome per me incomprensibile, Sheikh Hamad bin Yassim Al Thani".
Sei stato bravissimo.
E adesso mi ha fatto emozionare, ho perso anche il segno. "Il maggiore investitore europeo nel settore in Qatar è in obbligazioni sovrane qatariote e Allianz, con oltre 4 miliardi di dollari". Insomma, l'elenco continua. Devo dire che Alberto Negri fa una fotografia abbastanza dettagliata e credo che, oltre a relativizzare in qualche maniera il cosiddetto Qatar Gate, apra anche un pochino la luce sull'ipocrisia poi delle contestazioni messe in scena ai mondiali per rispetto ai diritti civili delle rispettive nazionali, peraltro molto, molto blande. È chiaro che il rischio di dire sì, ma lo fanno tutti, sì, ma sono tutti corrotti, è una maniera anche per dire tutti colpevoli, nessuno è colpevole. D'altra parte ci sembra opportuno segnalare, rispetto alla retorica che affolla i giornali sulla corruzione di poche mele marce, il meccanismo strutturale che invece fa sì che questi flussi di denaro arrivino sempre nelle tasche di chi deve prendere le decisioni.
E proprio sullo stesso filone, non proprio diciamo strettamente legato al Qatar Gate, ma legato a uno dei paesi che dovrebbe essere coinvolto nel Qatar Gate, che si chiama Qatar Gate ma in realtà coinvolge anche la monarchia marocchina, c'è un articolo interessante a pagina 16 del Fatto Quotidiano che parla appunto del Marocco. Sorpresa Marocco, orgoglio arabo, sport washing d'oro, Medio Oriente unito e ripulito, lo scopo del Qatar, scrive Francesca Cicardi. Il mondiale 2022 è stata accompagnato dai sospetti e dalle polemiche da quando nel 2010 la FIFA lo ha assegnato proprio al paese qatarino. Il ricco emirato esportatore di gas è stato accusato di aver comprato la Coppa del Mondo, ma 12 anni dopo e a pochi giorni dalla finale un nuovo scandalo di corruzione minaccia di rubare la scena al calcio. Quando ormai si erano attenuate le critiche per le violazioni dei diritti umani e la morte nei cantieri del mondiale, l'attenzione era virata sull'ascesa storica del Marocco. È scoppiato invece il Qatar Gate. Il governo di Doha ha respinto categoricamente qualsiasi tentativo di essere associato ad accuse di cattiva condotta. Qualsiasi associazione con le affermazioni riportate è priva di fondamento e gravemente disinformata. ha riportato una fonte governativa al Fatto Quotidiano, e non ha voluto esprimersi in merito al tempismo con il quale è venuta alla luce l'inchiesta. Una donna europea che lavora per un'organizzazione interna internazionale a Doha ha sempre dichiarato al Fatto che lo scandalo dell'Europarlamento non ha avuto particolare risonanza in Qatar, e ci mancherebbe altro, aggiungeremmo noi. Il mondiale va avanti, mi sembra molto strano che all'improvviso sia filtrata questa informazione alla stampa, bisogna aspettare che l'inchiesta continui per capire la meglio cosa è successo. Poi diciamo continua la difesa d'ufficio di questa ipotetica funzionaria europea che avrebbe interpellato il Fatto Quotidiano. E poi sempre il Fatto, insomma, sempre Francesca Cicardi continua con l'analisi del successo del Marocco. Questa settimana migliaia di tifosi arabi sono arrivati in Qatar per la semifinale che stasera giocherà il Marocco contro la Francia, uno scontro sportivo ma anche politico, sociale, dal sapore postcoloniale. Una reporter araba racconta il Fatto che da quando i Leoni dell'Atlantide hanno sconfitto la Spagna e poi il Portogallo si è creato un clima di euforia in Qatar. I tifosi arabi sentono che questo è il loro mondiale, spiega, e le gesta del Marocco vengono considerate una rivincita dopo le critiche razziste dell'Occidente nei confronti della prima Coppa del Mondo che si gioca in questa regione. I tifosi mi hanno detto che l'Occidente li guarda dall'alto in basso come se gli arabi fossero in grado di organizzare un mondiale, aggiunge la reporter TV. Il Qatar sta sfruttando questo sentimento di unità e panarabismo ormai molto raro tra i popoli del Medio Oriente e del Nord Africa. La bandiera palestinese, che sicuramente ascoltatori e ascoltatrici avranno visto molte volte essere sbandierata dalla nazionale marocchina, viene sventolata da tifosi e calciatori per rivendicare una causa che il governo di Doha appoggia economicamente, ma solo nel caso del gruppo islamista Hamas, che controlla la striscia di Gaza. Mentre la bandiera arcobaleno è stata proibita negli stadi, in polemica sui diritti LGBT, che ha creato non pochi problemi e imbarazzo agli organizzatori dei mondiali. L'ultimo incidente è stato la morte del giornalista sportivo americano Grant Wall, che è collassato mentre seguiva i quarti di finale. All'inizio del torneo Wall aveva cercato di accedere a uno stadio indossando una maglietta con i colori della comunità LGBTQ+. La strategia di sport washing che il Qatar ha messo in atto da 10 anni a questa parte non è stata un grande successo e sicuramente è stata molto costosa. Solo per le infrastrutture dei mondiali si calcola che abbia speso oltre 200 miliardi di dollari, e la coppa del mondo più cara della storia, 15 volte più di Russia 2018. Poi la giornalista si chiede se sarà valsa la pena di opporre gli scandali, renderanno vana questa l'aspettativa, ovvero quella di di far fruttare anche in futuro questo investimento in termini sociali ed economici da parte della monarchia qatarina. Una vicenda, quella che messa in luce dal Fatto Quotidiano, che è estremamente complessa. In realtà, probabilmente, almeno ad opinione di chi trasmette questo articolo, non coglie neanche appieno la complessità della questione, perché ci sono tante questioni in campo. Sicuramente quella anche cioè la questione della corruzione e di quello che il mondiale del Qatar ha significato anche per l'Occidente, e ricordiamo per i tanti rapporti economici e soprattutto di industria bellica che l'Occidente ha con le monarchie della penisola arabica. C'è la questione legata allo sport washing, e quindi al fatto di voler appunto cercare di mascherare con lo sport le nefandezze, le violazioni dei diritti umani che sono sotto gli occhi di tutti. Per la stessa costruzione degli stati, insomma, sono state fatte diverse migliaia di morti. C'è la questione relativa appunto al meccanismo ben oliato di corruzione dei gangli di potere occidentali, che però esulano anche un po' e oltrevaligano i confini della penisola arabica. C'è anche la questione, che è molto più profonda e complessa, del panarabismo che avrebbe scatenato l'avventura del Marocco ai mondiali. Nelle scorse settimane, durante e dopo le partite del Marocco, ci sono stati diversi incidenti in giro nelle città europee, soprattutto quelle dove c'è una comunità marocchina più consistente. Parliamo quindi in particolare di Parigi, Bruxelles, in generale di città legate anche per questioni coloniali al Marocco. C'è una grossa rabbia, insomma, delle comunità marocchine e in generale delle comunità arabe in queste città, che si sfogano in qualche modo in questo senso in occasione dei mondiali. una dimensione, diciamo, della, una cifra, diciamo, di questo, anche di questo sentimento e anche della paura che queste rivolte anche molto spontanee causano nei, negli organismi di potere, sta nelle parole del ministro Darmanin che sottolineavamo in, in, all'inizio della rassegna stampa. 10.000 poliziotti schierati a Parigi per questa sera in occasione della, della semifinale tra Francia e Marocco. Un ministro Darmanin che ha già messo le mani avanti dicendo che si aspetta disordini in qualsiasi caso, con qualsiasi risultato della, della partita. Ovviamente poi il stesso Marocco, che è vero che diciamo, a causa, ha determinato anche diverse simpatie anche dalle, diciamo, nei giri più nelle comunità, diciamo, più militanti per questo schieramento con la causa palestinese, che è appunto storicamente anche cavallo di battaglia anche della, diciamo, di coloro che ospitano i, che stanno ospitando i mondiali. È vero anche, insomma, che questi paesi poi a livello per esempio di industria bellica fanno affari con Israele, quindi ci sono anche delle contraddizioni da questo punto di vista. L'ultima cosa mi sentirei di dire,
sì, è vero anche che i giocatori del Marocco festeggiavano con il famoso coro il Sarawi è roba nostra fino alle sponde dell'Oceano Atlantico e tutto Marocco, insomma.
Esatto, esatto, quindi insomma ci sono diverse contraddizioni. In questo caso anche il Marocco si è protagonista da sempre, diciamo, è uno delle eredità anche coloniali che ha avuto il Marocco, ovvero quella dell'oppressione del popolo del Sahara occidentale, dei Sahrawi, insomma. Quindi le contraddizioni, i temi che questa vicenda racchiude sono molteplici. L'articolo del Fatto Quotidiano dà alcuni spunti, a nostro avviso non troppo esaustive, ma comunque, diciamo, al merito quantomeno di porre la questione. Non so se dall'altra parte del tavolo ci sono altre cose da leggere in questo senso, altrimenti ci andiamo ad ascoltare uno stacco musicale che non sarà Twin Peaks, vi rassicuriamo su questo. Insomma, ci andiamo a sentire, anzi, proprio una bellissima, celeberrima canzone di Claudio Lolli che si chiama Aspettando Godot.
Tutti i giorni aspettando Godot, dormo tutte le notti aspettando Godot, ho passato la vita a aspettare Godot. Nacqui un giorno di marzo o d'aprile, non so, mia madre che mi allatta è un ricordo che ho, ma credo che già in quel giorno però invece di papà io aspettassi Godot. Nei prati verdi della mia infanzia, nei luoghi azzurri di cieli aquiloni, nei giorni sereni che non rivedrò, io stavo già aspettando Godot. L'adolescenza mi strappò di là e mi portò ad un tavolo grigio, dove fra tanti libri però invece di leggere aspettavo Godot. Giorni e giorni a quei tavolini, gli amici e le donne vedevo vicini, io mi mangiavo le mani però non mi muovevo e aspettavo Godot. Ma se i sensi comandano l'uomo obbedisce, così sposai la prima che incontrai, ma anche la notte di nozze però non feci nulla aspettando Godot. Poi lei mi costrinse ed un figlio arrivò, piccolo e tondo urlava ogni sera, ma invece di farlo giocare un po' io uscivo fuori ad aspettare Godot. Ed dopo questo un altro arrivò, e dopo il secondo un altro però. Per essere del tutto sincero dirò che avrei preferito arrivasse Godot. Sono invecchiato aspettando Godot, ho sepolto mio padre aspettando Godot, ho cresciuto i miei figli aspettando Godot. Sono andato in pensione 10 anni fa ed ho perso la moglie acquistando in età. I miei figli sono grandi e lontani, però io sto ancora aspettando Godot.
87.9 di Onda Rossa, apriamo la lunga pagina sulle questioni riguardano la giustizia e il carcere, rassegna stampa di oggi. Come ormai da diverse settimane si discute a 360 gradi sulle questioni della giustizia, un po' perché la politica ha messo al centro del proprio dibattito alcuni provvedimenti, una riforma strutturale per la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, di cui si parla da oltre 20 anni, alcuni provvedimenti più episodici come il cosiddetto decreto rave, alcune questioni su cui la Corte di Cassazione ha chiesto di pronunciarsi nuovamente al Parlamento, come l'ergastolo ostativo. In più c'è la situazione delle carceri, che è altamente complicata dal sovraffollamento, ma non solo dal sovraffollamento, dalla fatiscenza delle strutture, ma non solo dalla fatiscenza delle strutture, dai casi di tortura che emergono ormai a decine nei penitenziari di questo paese. Noi proviamo a procedere con ordine, iniziamo da un articolo di Simona Musco a pagina 7 del Dubbio, che dà conto del dibattito ieri nelle aule del Senato. Rave, sì del Senato al DL che consente le intercettazioni per i raduni musicali. Come ricorderete, il primo decreto nel Consiglio dei Ministri del nuovo governo Meloni ha proposto una legge contro un articolo del codice penale, esplicitamente contro i raduni, in particolare con riferimento ai rave. Si è parlato molto del fatto che il limite massimo previsto di pena edittale a 6 anni avrebbe consentito intercettazioni. In teoria questo doveva essere modificato nel dibattito in aula. Forza Italia, alcune forze del governo si erano particolarmente esposte su questo. In realtà, almeno nel passaggio al Senato, questo non è successo. Infatti, ci dice Simona Musco, via libera al Senato al DL rave con 92 sì, 75 no, è un astenuto. Il testo, che contiene le norme che riformano l'ergastolo ostativo e il nuovo reato di rave con una pena dai 3 ai 6 anni, passa ora alla Camera, un decreto fortemente criticato dalle opposizioni che hanno contestato il metodo e il merito, puntando il dito in particolare sulla distanza tra il garantismo sbandierato da Nordio nelle sue linee programmatiche e la scelta di istituire un nuovo reato per punire i raduni musicali. Il ministro ha evidenziato anche Scalfarotto di Italia Viva, ci ha parlato giustamente di presunzione di innocenza, dell'esagerato uso delle intercettazioni e del diritto alla privacy delle persone, nonché dell'esagerazione della tendenza della politica a risolvere tutti i problemi grazie a una sanzione penale. Ma nonostante le sue dichiarazioni garantiste, il governo fa un bel reato nuovo di cui non sentivamo nessuna mancanza. Si dà spazio poi nell'articolo del Dubbio al commento di quasi tutte le forze politiche, il particolare addirittura Anna Rossamando scomoda Danilo Dolci, il caso del suo arresto mentre curava un gruppo di braccianti, perché un altro dei temi è quanto poi il decreto rave sia effettivamente applicato in maniera estensiva a qualsiasi forma di raduno o di invasione di edificio o terreno non autorizzato. Anche su questo si era parlato di una chiarificazione dei contenuti e dei confini del nuovo articolo del codice penale in corso di dibattito parlamentare. Questa chiarificazione non è arrivata, rimane una norma molto estesa che consente fondamentalmente un arbitrio pressoché totale da parte dei magistrati. Insomma,
Tra l'altro, no, giusto a beneficio degli ascoltatori e ascoltatrici, in realtà l'articolo ha cambiato anche posizione, giusto? Non è più 434 bis, ma è diventato
633 bis, sì.
Quindi ha cambiato sezione, ha cambiato anche un po', diciamo, fattispecie penale, se non erro, giusto?
Sì, ma appunto non cambia né la pena edittale di 6 anni, che era il discrimine per consentire o meno le intercettazioni telefoniche per trovare i sospettati di questo reato, né la natura assolutamente vaga della definizione di cosa si intenda per raduno e invasione di edificio, nel senso che è una categoria veramente ancora molto molto larga. Comunque l'articolo di Simona Mosca sul dubbio c'ha il merito, se non altro, di ricordarci che in questo decreto legge, oltre alla questione dell'articolo sui rave, c'è la questione anche dell'ergastolo ostativo, di fatto una questione aperta nella giurisprudenza italiana, perché sia la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sia la Corte Costituzionale si sono più volte pronunciate in una lunga serie di sentenze contro l'ergastolo ostativo, che sarebbe di fatto in contraddizione con i principi costituzionali espressi, per cui la pena dovrebbe tendere alla rieducazione e comunque non superare i limiti della dignità umana, mentre un ergastolo per cui non è prevista fine in nessun caso se non attraverso la delazione e il pentimento è considerato dalle corti internazionali e dalla Corte Costituzionale come contraddittorio con questi principi. In realtà il Parlamento, attraverso questo decreto, attraverso l'articolo che è inserito nello stesso decreto che parla di rave, utilizza un espediente, un gioco paradossale, per cui pone delle possibilità per il detenuto all'ergastolo ostativo effettivamente di uscire da questa condizione, ma sono possibilità talmente complicate da raggiungere che si presume, almeno così stanno dicendo gli addetti ai lavori, che nessuno potrà effettivamente superare questa condizione. Si parla della dimostrazione di aver preso distanza, ad esempio, dagli ambienti di appartenenza, dove ambienti di appartenenza potrebbe voler dire anche semplicemente i legami familiari, i legami territoriali. Insomma, diventa molto difficile capire come è possibile per un detenuto in quel regime e per i suoi legali dimostrare effettivamente le fattispecie che consentirebbero di superare l'ostatività dell'ergastolo. Si parla fondamentalmente di una norma che serve a non decidere, a lasciare la situazione invariata. Solo il Fatto Quotidiano oggi su questo riesce a dire che comunque è un favore ai boss. Tutti gli altri partiti politici, a seconda poi delle valutazioni che fanno, comunque segnalano che sostanzialmente cambierà molto poco, e quindi dal punto di vista dell'ergastolo ostativo la palla torna in mano alla Cassazione, che deve valutare il decreto dopo che la Corte Costituzionale gliel'ha rinviato. Ancora sul carcere, oggi sono molte le notizie, c'è una vicenda, se volete, paradossale ma indicativa dell'arbitrio anche che si nasconde nelle falle burocratiche del sistema, è quella dei 700 semiliberi che erano stati esonerati da rientro notturno in carcere in ragione dell'emergenza Covid, e che invece dal 31 dicembre, mi pare sia la data, saranno costretti a tornare a dormire in carcere. Lo faranno perché si aspettava una proroga. Ieri invece sia il garante dei detenuti Anastasia, sia Mauro Palma, che è il garante nazionale, hanno tuonato contro il fatto che questa deroga non è arrivata. Ovviamente è contraddittorio rispetto a tutti i principi sanciti a livello teorico dalla Carta Costituzionale e dagli ordinamenti penitenziari, perché un detenuto che per 2 anni non commette nessun tipo di effrazione e di infrazione, che mantiene una condotta limpida, non si capisce qual è la necessità di farlo retrocedere a una condizione detentiva più grave. Ovviamente il dito è puntato anche su il sovraffollamento, per cui si dice in una situazione di sovraffollamento si consente una marcia indietro su 700 detenuti così grave. Vedremo se succede qualcosa prima del 31 dicembre. In realtà la data che si aspettava per decidere era ieri, poi questa discussione al Senato sul decreto giustizia, non è arrivato niente per il momento. E direi che ancora sulla giustizia, poi lasciamo il passo a altre questioni e altre tematiche, c'è l'eco di quanto dichiarato ieri dal Papa, parole al giudizio di chi legge I giornali oggi abbastanza vuoti e di circostanza, un appello generico, atti di clemenza a tutti i governi del mondo, non meglio aggettivato, comunque fa parte delle notizie di oggi che poi il garante dei detenuti Palma, il garante nazionale, ha deciso di riprendere questo appello, lui e altri garanti regionali, per dire sì, quello che c'è bisogno, di cui c'è bisogno esattamente di un atto di clemenza, ci associamo all'appello del Papa per chiedere che vengano presi provvedimenti che valano all'amnistia o all'indulto, comunque che contrastino l'inumanità del carcere. Direi che per questa lunga pagina legata alla giustizia è tutto. Noi ogni volta che ne parliamo ricordiamo che siamo a oltre 50 giorni di sciopero della fame per Alfredo Cospito, detenuto al carcere di Banca nei Sassari a regime di 41 bis. Anche in questo caso siamo ancora in attesa del pronunciamento del tribunale di sorveglianza.
E sempre in merito al carcere, a parte il fatto, diciamo, la considerazione che ovviamente l'appello del Papa si inserisce nella classica retorica pietista vicina al Natale della Chiesa Cattolica, comunque al di là di questo, insomma, prendiamo atto dell'appello e diciamo saremmo in qualche modo più contenti se il Papa si schierasse un po' più apertamente rispetto ad esempio alla questione che viene riportata sulla pagina della Stampa, a pagina 12. Il quotidiano piemontese ci racconta la cella delle torture. Il riferimento è all'inchiesta sul carcere di Ivrea, i racconti shock dei detenuti, io spogliato e preso a botte, il giudice disumanità inaudita. Ripercorriamo brevemente le tappe della vicenda. A settembre scoppia il caso del carcere di Ivrea, la procura di Torino indaga 25 persone tra agenti di polizia, medici e carcerati omertosi, si parla di botte ai detenuti e verbali falsificati, i racconti dei detenuti sono agghiaccianti, si parla di violenze gratuite, calci e botte anche solo per telefonare, l'infermeria trasformata in una stanza delle torture veniva chiamata l'acquario. A novembre un secondo filone d'inchiesta, gli indagati da 25 diventano 45, tra i coinvolti anche educatori, il direttore della struttura e il suo predecessore. Questo un po' per dire anche, insomma, che non si tratta un po', cioè, la retorica delle mele marce qui fa un po' cortocircuito, perché qui non si tratta solamente dei carcerieri ma anche di chi teoricamente dovrebbe assistere, o meglio assolvere alla funzione rieducativa cosiddetta del carcere, che è coinvolto in questa lunga scia di torture. E la Stampa, insomma, ci fa fare un lungo viaggio attraverso queste dichiarazioni che sono veramente agghiaccianti. Scrive Giuseppe Legato: poco dopo essere entrato in carcere avevo tentato il suicidio legando un lenzuolo prima alle sbarre e poi al collo, questo è il virgolettato di un detenuto, i primi agenti accorsi mi dissero questo infame non si sa fare la galera, mi portarono allora in una stanza tutta a vetri dove non c'era né un letto né un materasso, quel giorno entrarono 12 agenti, 10 di loro indossavano guanti neri, uno per uno sono rimasto completamente nudo, mi colpivano anche con calci e pugni e con un manganello ai testicoli dove ero stato operato in passato. Quando ho chiesto di essere portato in infermeria, un assistente con accento romano mi ha detto: se parli col comandante o col medico ti ammazzo. Poi il trasferimento nella cella liscia, mi hanno buttato in quello stanzone come un sacco di patate, c'era solo un letto piantato per terra e un materasso di spugna sporco, mi hanno concesso di mettere le mutande, solo quelle, non potevo parlare col mio avvocato, non mi era consentito comunicare con gli altri detenuti, mi era negata l'ora d'aria. L'inferno del carcere di Ivrea del detenuto Vincenzo Calcagnile è agli atti dell'inchiesta per tortura che vede indaganti 45 agenti tra polizia penitenziaria, educatori, medici interni al penitenziario e vertice dell'istituto, o meglio sono già ex vertici, perché esattamente, diciamo, come raccontavamo prima per il Parlamento Europeo, anche il DAP si è affrettato a rimuoverli immediatamente dall'incarico nominando due nuovi dirigenti. Contestualmente il GIP di Ivrea ha disposto l'interdizione per 8 agenti travolti dalla bufera giudiziaria e accusati di essere una squadra di picchiatori libera di fare il bello e il cattivo tempo tra le mura del penitenziario. Non potranno rimettere piede al lavoro per un anno in attesa che l'inchiesta faccia il suo corso. Il giudice descrive il trattamento riservato al detenuto come connotato da inaudita disumanità che ha causato un'altrettanto inaudita lesione della sua dignità di persona. In un mese questa persona ha perso 18 kg, continua il virgolettato del detenuto, mi somministravano un ansiolitico contro la mia volontà. A seconda di quanto insistevo nel chiedere di parlare col mio avvocato, mi costringevano a bere dalle 30 alle 50 gocce. Mi hanno ridotto ad un morto vivente, ho paura della mia ombra, ho il terrore anche di sognare. L'unico mezzo per comunicare con l'esterno erano i telegrammi, ma mi dicevano sempre: hai rotto il cazzo, ora basta. Una notte arrivò anche una crisi di panico, venne un assistente siciliano e mi disse: non rompere la minchia e dormi. basterebbero anche, diciamo, solo queste parole, scrive Giuseppe Legato, il giornalista della Stampa, per chiarire quello che i PM stanno indagando, quello che accadeva in questo carcere di provincia al centro di 6 inchieste degli ultimi 5 anni, tutte avvocate dal procuratore generale di Torino Francesco Saluzzo, che purtroppo da questi microfoni conosciamo tristemente per altre performance relative alla repressione di compagni e compagne in quel della città torinese, una volta preso atto che avevano imboccato la strada dell'archiviazione. Ci sono più filoni di indagine, poi la Stampa, diciamo, continua con l'analisi, insomma, anche della vicenda processuale, quelli che saranno i prossimi passaggi. Ci sono diverse inchieste, quindi ci saranno anche diverse udienze. Da questa radio ovviamente cercheremo di seguirlo in maniera integrale, di cercare, insomma, di denunciare con forza queste violenze, queste vere e proprie torture. L'articolo veramente continua con delle dichiarazioni agghiaccianti che sono state messe agli atti di questo processo. Un po' la retorica della Stampa velatamente è comunque quella sempre delle mele marce, insomma, del fatto di voler in qualche modo mettere al margine queste che sono considerate come delle eccezioni. In questo senso vi segnaliamo anche l'articolo alla pagina successiva, sempre pagina 13 della Stampa. In questo caso a parlare è Lucia Castellano, che dal marzo di quest'anno è la provveditrice generale delle carceri della Campania. Sotto la sua guida, sotto la sua gestione, ci sono più di 6.000 detenuti distribuiti in 15 istituti. Il più grande di questi è Poggio Reale, con i suoi 2.150 ospiti. Ricordiamo, per ascoltatrici e ascoltatori, che questo dibattito in realtà sul carcere la Stampa lo sta ospitando già da diversi giorni e settimane. In particolare lunedì c'era stato un articolo di Donatella Stasio, pubblicato sempre dalle colonne della Stampa, che è stata responsabile comunicazione della Corte Costituzionale, che aveva scritto un intervento sulla detenzione intitolato "La modernità impossibile del carcere senza diritti", quindi ci verrebbe da aggiungere a noi "come se fosse possibile in qualche modo un carcere con dei diritti". Ieri le ha risposto anche il garante dei detenuti Mauro Palma, che ha ragionato sul perché le carceri ci guardano e come poi le carceri siano un po' anche specchio della società che viviamo. Quello che Lucia Castellano dice dalle colonne, o meglio riporta sulle colonne della Stampa, è quello sul quale senso può avere essere alla testa di un'istituzione che nel quotidiano svolgersi della vita dietro quel muro di cinta sembra contraddire il fine che le è stato assegnato dalla Costituzione, ovvero tendere alla rieducazione dei propri ospiti. Questa la domanda che si pone Lucia Castellano, insomma, e che la vicenda di Ivrea, ma come abbiamo raccontato miliardi di vicende da questi microfoni, in qualche modo racconta invece una storia che non è solamente una questione, diciamo, di evento, ma è più una questione strutturale. Lucia Castellano si riferisce ai dibattiti, appunto, agli interventi di Donatella Stasio e di Mauro Palma, prova ad aggiungere qualche riflessione. Dice premettendo che a mio avviso l'insensatezza del carcere va combattuta riducendo drasticamente il ricorso a questa forma di risposta punitiva. Oggi grazie alla riforma Cartabia, dice la Castellana, abbiamo tutti gli strumenti per farlo. Sotto i 4 anni di pena in carcere non ci si dovrebbe finire. In sintesi, sappiamo che così non è, ci sono migliaia di persone che devono scontare anche solo un anno e sono dentro. Peraltro la vicenda di cui parlavamo poco fa, ovvero di queste 2.000 persone che al 31 dicembre, dopo essere state liberate durante la pandemia, dovrebbero fare rientro in carcere, sono un po' la dimostrazione evidente che queste affermazioni non sono vere. La Castellano poi sciorina tutti i suoi numeri, insomma, le carceri da lei gestite. Tra l'altro c'è anche Poggio Reale, aggiungiamo noi, c'è anche Santa Maria Capua Vetere tra le carceri che viene gestita dalla Castellano, che è un carcere appunto in Campania, dove sono state denunciate delle violenze pari a quelle di Ivrea, e dove c'è anche lì un processo in corso.
Sì, oggi tra l'altro 14 dicembre si celebra la seconda udienza del processo per tortura contro gli agenti penitenziari del carcere Santa Maria Capua Vetere, che nell'aprile del 2020 si accanirono contro i detenuti con torture conclamate, in quel caso anche dai video registrati e poi divulgati a mezzo stampa, oltre da testimonianze dei familiari dei detenuti. È un'udienza importante perché si dovrà pronunciare la Corte sulla costituzione a parte civile del Ministero di Grazia e Giustizia, che ovviamente dai familiari dei detenuti è stata presa come una provocazione.
Sì, poi tra l'altro la Castellano, diciamo, continua il suo discorso affermando che appunto questi istituti dovrebbero essere più inseriti nel territorio, che non dovrebbero essere strutture troppo detentive, dice la Castellano, sottolineando peraltro che a Santa Maria Capua Vetere fino al 1996 non c'era neanche l'allaccio all'acqua potabile. Lei parla di lavorare su un sistema regione, di quella prima difficile sfida che consiste nel tentativo di ridurre il numero di ospiti appoggio reale, che è in un sovraffollamento incredibile, e di proporre, calibrando bene esigenze di sicurezza e reinserimento sociale, percorsi detentivi quanto più possibile disegnati sulla storia delle persone detenute. Infine, conclude la Castellano, va costruita una quotidianità penitenziaria che riduca al massimo l'afflittività aggiuntiva, fatta di giornate sempre uguali, di regole non spiegate, spesso incomprensibili, di mancanza di scopo e di prospettiva del tempo detenuto. Insomma, una prospettiva, quella della Castellano, che, come ovviamente non potrebbe essere altrimenti, è una prospettiva riformista del carcere. Parla dal punto di vista di una persona che gestisce anche 15 istituti detentivi, di cui appunto due sono Santa Maria Capua Vetere e Poggio Reale. Parla un po' anche in senso generale del senso del carcere, del senso rieducativo della pena. Si fa il solito discorso, che è un po' il discorso perbenista e buonista, quello di rendere il carcere un posto più accogliente e più inserito. Non c'è nessuna ovviamente critica strutturale al carcere come istituzione, non che ce l'aspettassimo dalle colonne della stampa o tantomeno da un personaggio come Lucia Castellano, però insomma è bene ribadire da questi microfoni che queste proposte, queste, diciamo, anche tutto il dibattito che c'è stato intorno al 41 bis in queste settimane, che sicuramente ha alzato l'attenzione sul tema, è sempre un dibattito molto legato a questa retorica di riforma, più che, diciamo, una critica strutturale del carcere in generale e di misure come il 41 bis l'ergastolo ostativo in particolare.
Sì, è un meccanismo strutturale che emerge in realtà dalle inchieste in maniera inequivocabile, perché poi veramente gli strumenti sono sempre identici e sono strumenti tutt'altro che eccezionali, sono strumenti addirittura architettonici, no? Le famose celle punitive, la cella zero appoggio reale, che poi ritroviamo con nomi diversi in molti istituti penitenziari coinvolti dall'inchiesta per tortura, gli isolamenti, le perquisizioni, insomma parliamo di un meccanismo in cui in carcere fondamentalmente rimangono solo gli agenti della polizia penitenziaria, spariscono, sono ridotti all'osso tutte le altre figure, dei educatori, psicologi e via dicendo, in cui la tortura è uno degli strumenti di governo della popolazione detenuta. Ormai Reggio Calabria, Bari, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, che abbiamo ricordato, Ivrea, Torino, Rieti, sono veramente moltissimi casi che stanno affiorando in queste ore, e non si capisce come si possa continuare a sostenere che siano l'esito esclusivamente dell'azione di alcuni isolati agenti in questi penitenziari. Io ricordo a questo punto anche gli appuntamenti che come radio stiamo promuovendo, in particolare il 31 dicembre, in cui saremo nuovamente sotto le mura del carcere romano di Re Bibbia, un appuntamento consueto per gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio, un appuntamento che in questo quadro diventa ancora più importante. Ricordo che presso la redazione di questa radio è disponibile la Scarceranda 2023 per chi volesse continuare a sostenere le lotte contro il carcere e contro la società che ne ha bisogno.
Quando sono le 9:29 minuti primi, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi chiudiamo qui questa lunghissima pagina di approfondimento sul carcere, giustizia, cosiddetto decreto anti-rave e inchieste relative ai pestaggi, alle torture che stanno avvenendo nelle carceri italiane. Ci andiamo a ascoltare un pezzo di Aretha Franklin prima di tornare in voce e continuare la lettura delle pagine interne.
Time to change.
continuiamo la rassegna stampa di oggi segnalandovi alcuni contributi dal manifesto. In particolare c'è un inserto oggi di 4 pagine. L'occasione sono i 40 anni del coordinamento nazionale dei centri di accoglienza, il CNCA. Sono 4 pagine dedicate ai temi della disuguaglianza. Il titolo è Cercando giustizia sociale e ambientale. Ci sono articoli all'interno sulla questione abitativa a firma di Sara Gainsford e Chiara Caciotti. Ci sono articoli che riguardano più generale la gestione dei debiti e dei redditi, il lavoro sociale e i nodi della tecnologia che a questo sono legati. Per chi fosse interessato, è un inserto nel manifesto di oggi. Sempre sul manifesto di oggi c'è poi un lungo reportage dalla Grecia. Come diciamo in lettura delle prime pagine, è morto l'adolescente di 16 anni ucciso da un proiettile della polizia speciale greca, esploso lo scorso 5 dicembre a termine di un inseguimento. È una vicenda che ha scatenato proteste violentissime, proteste ancora in corso. Da Atene a Salonicco esplode la protesta contro la polizia, è morto il ragazzo rom colpito dagli agenti con una pallottola alla testa. Razzismo, il virgolettato che viene riportato dal manifesto come attribuito alle piazze che in questi giorni stanno scuotendo il paese ellenico.
E noi continuiamo la lettura delle pagine interne e passiamo alla cronaca interna. Passiamo a pagina 6 della Repubblica. Si parla di manovra, stallo in Parlamento, modifiche su pensioni e sanità. Nel maxi emendamento del governo dovrebbero confluire anche il rialzo delle minime per gli over 75 e il rinvio del payback, ma non c'è accordo della maggioranza sulla spartizione delle risorse. Opposizioni sulle barricate, per loro solo 150 milioni. Questo a proposito di mazzette e simili. Ci sono i famosi tesoretti che vengono lasciati ai parlamentari per i regali di Natale e simili. Quando questi tesoretti si riducono c'è ovviamente un'insorgenza, una ribellione bipartisan. La manovra 2023, la Repubblica ci fornisce uno specchietto che riassume un po' le dotazioni finanziarie per quanto riguarda la manovra. Le spese per le principali voci sono di 35 miliardi, 21 dei quali dedicati al caro bollette, 5 miliardi per il taglio del cuneo fiscale ai redditi meno bassi, 2 miliardi circa per pacchetto famiglia, politiche invariate e sanità. Ribadiamo insomma per quanto riguarda la sanità che la quantità di denaro che viene destinata in manovra alla sanità è nettamente inferiore a quella che sia i governatori che gli enti locali si aspettavano e anche gli operatori della sanità in generale. Ricordiamo, l'abbiamo fatto tante volte da questi microfoni, che c'è una situazione di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto per quanto riguarda l'organico e le strutture territoriali. In merito a questo, a partire dalle 10:15 ci sarà uno speciale di questa radio a cura con e a cura del coordinamento regionale sanità, coordinamento regionale sanità che per questo fine settimana, in particolare per sabato 17 a partire dalle ore 14 in piazzale Aldo Moro, sta organizzando un corteo di respiro nazionale per denunciare appunto la situazione attuale sulla sanità e l'ipocrisia di tutte le parole che sono state spese durante il periodo del Covid e che poi non stanno trovando riscontro. Sul sito della radio trovate tutti gli approfondimenti e le informazioni su questo corteo. In ogni caso, se resterete sintonizzati sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, a partire dalle 10:15 ci sarà un approfondimento specifico su questo. Sempre per quanto riguarda la manovra, il caro bollette, pagina 7 della Repubblica, c'è un paginone con una grande foto di Landini, illegittimo il caro bollette, quasi 3 milioni di cittadini risarciti dall'antitrust, scrive Aldo Fontanarosa. Da Enel a Eni a A2A, 7 aziende avrebbero ignorato lo stop di legge agli aumenti tariffari, istruttori su omissioni e falsificazioni nei confronti dei clienti. Questo staremo a vedere insomma come si concluderà anche la vicenda relativa all'inchiesta dell'antitrust. Pagina 8 della Repubblica, c'è invece una questione che riguarda sì la manovra ma riguarda anche un po' la politica estera. Si parla infatti delle nuove armi all'Ucraina, il sì della destra, del PD e del Terzo Polo, quindi PD e Terzo Polo insomma che hanno confermato in qualche modo la loro posizione bellicista. Per la prima volta il no del Movimento 5 Stelle, che a onore delle cronache ricordiamo che fino agli ultimi voti della scorsa legislatura aveva votato a favore dell'invio di armi in Ucraina, poi il governo Draghi si è spaccato proprio su questo, almeno nominalmente, però questa è stata la prima volta in cui ufficialmente il Movimento 5 Stelle ha votato contro. gli aiuti militari finiranno solo quando ci sarà un tavolo di pace. Con queste premesse enunciate dal ministro della difesa Crosetto, il Parlamento ha dato il via libera alla proroga anche per il 2023 all'invio delle armi in Ucraina. Lo fa con uno schieramento molto ampio, l'appoggio di PD e Terzo Polo, che dal canto suo ha regalato un'astensione dagli atti di due forze d'opposizione. Parliamo dei Fratelli d'Italia. A monte c'è un accordo che nei fatti isola i 5 Stelle e la sinistra, che hanno invece votato contro con la durissima reprimenda di Giuseppe Conte. Lei parla di Italia sovrana, dice l'ex premiera Giorgia Meloni, e invece c'è una totale acquiescenza a Washington. Repubblica non riporta le cifre appunto di questo stanziamento, che saranno evidenti però sicuramente poi con la manovra. Ci sono diverse dichiarazioni di politici, soprattutto del governo, che appunto si affrettano, come dicevamo in precedenza, a inserire, diciamo, la maggior parte dei finanziamenti in un'ottica umanitaria. Comunque, insomma, sta di fatto che le armi continueranno a essere inviate. Peraltro un invio di armi che non riguarda solamente l'Italia, ma riguarda anche ad esempio Parigi. Siamo a pagina 6 del Corriere della Sera. Da Parigi un miliardo all'Ucraina, obiettivo superare l'inverno, gli aiuti degli alleati occidentali al leader di Kiev, il nostro paese non sprofonderà nel buio. Anche qui aiuti, diciamo, un po' diversificati, un po' per superare l'inverno e per far fronte ai bombardamenti delle infrastrutture che l'esercito russo sta portando avanti ormai da settimane, un po', diciamo, invece finanziamenti per le armi che dovrebbero andare a equipaggiare, ancora a foraggiare l'esercito ucraino e cercare di avere la meglio, diciamo, sul campo di battaglia. Ancora di mosse di pace o di tavoli di pace presunti o reali non se ne ha notizia. Il dato di fatto comunque è che tutti i paesi NATO e l'Italia e la Francia, ovviamente, anche senza nessun tipo di remora, stanno continuando a finanziare lautamente questa guerra da ogni punto di vista. Sempre per quanto riguarda la politica interna, sempre per quanto riguarda l'economia, c'è a pagina 8 della Stampa un articolo che approfondisce la richiesta di Giorgia Meloni all'Europa, risposte inutili sul gas faremo da soli. Domani la Premier debutta al vertice dei 27, Bruxelles non boccia la manovra ma critica evasione e pensioni. Sui migranti, se le misure UE saranno tardive e inefficaci, il governo è pronto a intervenire a livello nazionale. Sui migranti bisogna passare dal dibattito sulla ridistribuzione a quello sulla difesa dei confini dell'Unione Europea. Per il suo primo Consiglio Europeo Giorgia Meloni ha coniato uno slogan dal vecchio sapore sovranista. Il nostro obiettivo, ha detto la Premier durante le comunicazioni alla Camera, non è più Europa in Italia ma più Italia in Europa. Cosa vorrà dire concretamente si capirà dall'azione del governo italiano nei prossimi mesi, ma il primo test per la Premier sarà domani al debutto in un vertice dei 27 a Bruxelles. L'agenda è piena. Meloni atterrerà in Belgio oggi per il primo summit ad alto livello tra Unione Europea e ASEAN, che è il blocco che racchiude 10 paesi del sud-est asiatico. Ad accogliere la presidente del Consiglio ci sarà la pagella della Commissione Europea sulla manovra di bilancio. Non sarà una bocciatura, anche se saranno confermati i dubbi sulla sostenibilità della riforma delle pensioni, della famosa quota 103, e saranno presentati rilievi sui ritardi nell'attuazione della riforma del fisco e sulla lotta all'evasione, non ultima appunto il discorso sul POS. Domani invece si entrerà nel vivo del discorso tra i leader, si parlerà appunto di gas e di tetto al prezzo del gas, di migranti, ci saranno lunghi negoziati, insomma si capirà anche la questione legata al TTF di Amsterdam, il prezzo, diciamo, al megawattora legato o meno a un prezzo fisso. Insomma ci saranno diverse questioni che saranno sul tavolo del Consiglio Europeo. Ci sono diverse fazioni, innanzitutto sul gas, dove il fronte del no al tetto è guidato dalla Germania e dall'Olanda, terrorizzate dall'eventualità di un effetto negativo sulle forniture, che quindi le soglie sarebbero poi così troppo basse. Dall'altra parte ovviamente c'è il fronte dei paesi del sud Europa, Italia in primis, che sostiene invece un tetto al prezzo del gas perché, non essendo paese produttore, ha tutto l'interesse a in qualche modo abbassare i prezzi. Ma non c'è solo l'energia, si parla anche appunto di migranti, della redistribuzione, di meccanismi, con la solita querelle tra l'Italia e la Francia che è esplosa nelle scorse settimane e mesi con le questioni, diciamo, relative alle varie navi delle ONG e la bandiera che battevano. Insomma, la Meloni promette battaglia. Domani inizierà appunto questo vertice europeo, sarà il primo a cui sarà, in cui sarà coinvolta la neo presidente del Consiglio. Nel frattempo segnaliamo anche che Fratelli d'Italia festeggia 10 anni di amore per l'Italia. Sembrerebbe quello che, appunto, citando quello che scrive La Stampa, che puff, a Treiu non c'è più la tradizionale manifestazione di Fratelli d'Italia, cambia nome. Giorgia Meloni ha deciso che non si chiamerà più a Treiu ma 10 anni di amore per l'Italia, visto l'anniversario della fondazione del partito. È stata prenotata Piazza del Popolo a Roma da giovedì a sabato. Immaginiamo che tanti ascoltatori e tante ascoltatrici saranno interessati all'evento. Nessun esponente della sinistra come un tempo, ma ministri, presidenti di regione e sindaci, tutti della maggioranza, chiamati alla celebrazione delle proprie idee. Insomma, prosegue il processo di restyling del partito di Giorgia Meloni, che ormai si vuole legittimare da un punto di vista pienamente democratico, come hanno sottolineato diversi dei suoi esponenti in sede di insediamento nelle cariche, dalla Russa in giù. Comunque, diciamo, la tradizionale festa di Fratelli d'Italia che la nostra città ha ospitato da 10 anni, ovvero a Treiu, non si chiamerà più così, ma si chiamerà 10 anni d'amore per l'Italia. E quando sono le 9:43, minuti primi di questo mercoledì 14 dicembre del 2022, siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi andiamo a chiudere questa rassegna stampa per quanto riguarda la politica interna e gli esteri, andiamo invece ad aprire la pagina della cronaca di Roma che ci condurrà verso la fine della rassegna stampa di oggi. Tutto questo non prima di aver ascoltato un breve stacco musicale.
Udite, udite gente, il mondo è tanto triste, la donna piange, il maschio insiste, il cielo in coma, l'ansia cresce, ma non vi preoccupate gente. Un esploratore in Amazzonia ha scoperto un fiore capace di curare tutte le ombre del cuore. Compra elisir d'amore, compra elisir d'amore, compra elisir d'amore, è qualcosa che fa bene al cuore. Prendi una candela e una bacinella e l'acqua fai sciogliare, fa sciogliere il fuoco, devi tenere un poco ma non esagerare. L'elisir d'amor ti prenderà, l'elisir d'amor ti prenderà. Compra, compra elisir d'amor, compralo. Compra, compra elisir d'amor, è qualcosa che fa bene al cuore. Compra, compra elisir d'amor, compra, compra elisir d'amor, è qualcosa che fa bene al cuore. Piccola pantera dalla pelle nera, regina del mambo, classica ragazza che ti guarda e passa nella giungla del metro. Prendi un poco di elisir d'amore, prendi un poco di elisir d'amore, compra, compra elisir d'amore, compra, compra elisir d'amore, è qualcosa che fa bene al cuore. Compra, compra elisir d'amore, compra, compra elisir d'amore, è qualcosa che fa bene al cuore.
19.46 minuti primi, 87.9 in FM della modulazione di frequenza. Noi ci avviamo verso la fine della rassegna stampa di oggi, mercoledì 14 dicembre del 2022. Prima di farlo vi ricordiamo che potete chiamarci in qualsiasi momento qui alla redazione di Via Rivolci 56, componendo sui vostri dispositivi portatili e mobili lo 06 49 17 50. Noi andiamo a dare uno sguardo breve alle cronache di Roma di oggi, che non riportano nulla di significativo. Ovviamente la copertina di tutte le cronache di Roma, sia del Corriere, della Stampa, del Messaggero, sono dedicate alla strage di Fidene, con la quarta persona, la quarta vittima proprio nella giornata di ieri. La donna lascia due figli, Fabiana, due figli di 14 e 16 anni, Campiti ora rischia l'accusa di strage, il reddito di cittadinanza per pagare la fuga. Questo è un dato che registriamo comunque, che su diversi quotidiani Il Tempo, diciamo, lo fa in maniera più plateale rispetto ad altri, ma anche ad esempio la cronaca di Roma della Repubblica sottolinea questo particolare del reddito di cittadinanza, e che appunto la Campiti avrebbe utilizzato i soldi derivanti al reddito di cittadinanza per pagare la fuga. Addirittura Il Tempo scandisce la cifra esatta che avrebbe percepito Campiti dall'inizio della sua domanda di reddito di cittadinanza, che sono 9.000 euro. Quello che non si capisce è come avrebbe fatto ad accumulare questi soldi, visto che i soldi caricati sulla carta del reddito di cittadinanza non sono cumulabili e soprattutto non possono essere usati se non per acquisti di beni di prima necessità all'interno del mese in cui vengono caricati. Quindi, diciamo, questo a beneficio dei più, insomma, che non si perde occasione per dare addosso a reddito di cittadinanza in maniera quantomeno pretestuosa, ecco. La foto di copertina della cronaca di Roma sono due, anzi, la foto di copertina della cronaca di Roma della Repubblica: una è dedicata al Marocco, alla semifinale che si giocherà questa sera, sottolineando come anche in tanti quartieri di Roma, soprattutto nel quadrante est, soprattutto a Centocelle, ci siano moltissimi marocchini e marocchine che nei giorni scorsi sono scesi anche in strada per festeggiare, e che stasera probabilmente, insomma, ci sarà di nuovo una grossa presenza, ma ovviamente varierà a seconda dell'esito della partita. C'è anche un articolo c'è un approfondimento. L'altra foto di copertina è dedicata all'occupazione del Mamiani, pagina 2. Sì, Valentina Lupia approfondisce quello che sono le misure repressive della presidenza del Mamiani contro gli occupanti. La presidenza, infatti, ha chiesto ai genitori, chiesto ai ragazzi di dichiararsi, i genitori punito chi non mente. Processo al Mamiani, occupanti sospesi secondo i giorni di partecipazioni. Sanzioni differenziate in base al livello di partecipazione all'occupazione: 2 giorni di sospensione per chi ha seguito 1 o 2 corsi, 4 anche per chi ha dormito anche a scuola. Succede al Mamiani, liceo classico in Prati, rimasto in mano agli studenti per 10 giorni, dall'8 al 18 novembre. Nei giorni scorsi la preside Tiziana Sallusti è andata di classe in classe a chiedere agli adolescenti di assumersi le proprie responsabilità e di confermare o meno la propria partecipazione alla protesta. Sembrerebbe una gag, ma è veramente così. C'è scritto, cioè, questo è quello che c'è scritto sull'articolo della Repubblica, e ovviamente da questi microfoni non facciamo fatica a crederlo, purtroppo. C'è chi ha risposto di essere andato a scuola durante l'occupazione per 2 ore, e chi in maniera del tutto spontanea ha ammesso di aver partecipato quotidianamente all'organizzazione delle attività, aggiunge la dirigente. Siamo proprio, diciamo, alla delazione più totale. Da qui i singoli consigli di classe, composti da docenti e rappresentanti dei genitori e studenti, hanno deciso come applicare il regolamento di istituto, che nel caso dell'occupazione prevede la sospensione. Le sanzioni, precisa Sallusti, non sono ancora state comminate agli studenti e alle studentesse che hanno partecipato all'occupazione, ma dei consigli di classe che si stanno svolgendo in questi giorni qualcosa già trapela. In alcuni casi i giovani saranno sanzionati con lo stesso numero di giorni di sospensione, a prescindere dal livello di partecipazione all'occupazione. In altri, però, chi è stato parte attiva della mobilitazione riceverà una punizione più pesante. Essere andati per 2 ore e aver organizzato alcune iniziative è diverso, ritiene la preside. E lo stesso pensano dei consigli straordinari di alcune classi, talvolta all'unanimità. Tra l'altro, questa divisione che la che la preside fa è agghiacciante, soprattutto perché richiama un po' a quello che nei processi, in una scala molto diversa e molto più grave, viene fatta un po' tra le figure degli ideologi, quelle degli esecutori, i mandanti, insomma quello che è l'impianto poi delle procure, molto spesso per reprimere movimenti sociali, compagni, compagne o in generale, diciamo, sovversive o comunque persone che in qualche modo si pongono come obiettivo di cambiare l'esistente. Talvolta in alcuni consigli di classe invece si sono registrati degli scontri, in pratica solo chi ha avuto il coraggio di alzarsi e prendersi la responsabilità davanti alla preside verrà sospeso. Trovo profondamente diseducativo far passare l'idea che la disonestà possa essere premiata. Questo, diciamo, è veramente, diciamo, è quasi ridicolo che venga, diciamo, che una preside dica cose di questo tipo. E secondo lei altrettanto diseducativa è la differenziazione che si è venuta a creare in automatico, almeno in alcune classi. È nata una sorta di elenco di occupanti considerati attivi, cioè che hanno dormito a scuola, e uno degli occupanti passivi che sono rimasti a casa, praticamente come le liste di proscrizione delle pagine più buie della storia di questo paese. L'onestà a 15 anni non può essere mortificata e nei provvedimenti educativi non possono essere presi in questo modo. Quindi, diciamo, la preside chiama onestà quella che in realtà è una vera e propria delazione che viene in qualche modo indotta anche con l'intimidazione. Continua, diciamo, poi con le dichiarazioni deliranti di questa preside del Mamiani. C'è ancora in taglio basso il tasso che punisce e rieduca con il cyberbullismo. Insomma, quello che ci restituisce queste dichiarazioni della preside è, come al solito, un tentativo di criminalizzare e di punire studenti e studentesse che si mobilitano per chiedere condizioni migliori all'interno della propria scuola e in generale all'interno di una scuola pubblica che sia a livello locale che a livello nazionale cade a pezzi, nel senso sia letterale della parola per strutture fatiscenti, sia a livello di organico e di gestione. C'è ormai un sistema praticamente ben oliato di connivenze tra presidi e personale a vario titolo coinvolto nella scuola, che purtroppo, diciamo, si rende complice anche di queste accuse e di queste denunce di persone di studenti e studentesse che si attivano nelle occupazioni. Da questi microfoni l'abbiamo denunciato tante volte, la trasmissione L'Ora di Buco lo ha fatto in maniera esaustiva ed estensiva. È in qualche modo, diciamo, non sorprende questa vicenda, ma sicuramente restituisce un quadro assolutamente amaro e triste della situazione in cui siamo arrivati in questo paese, dove appunto per l'occupazione di una scuola per 10 giorni si vengono messe alla gogna vera e propria, anche pubblica, le persone che hanno partecipato, facendo addirittura, arrivando, diciamo, a chiedere la delazione non solo dei compagni di classe ma anche dei docenti, anche dei genitori, in qualche modo chiedendo di accusare o addirittura agli studenti e studentesse di autoaccusarsi di quanto avvenuto. Segnaliamo, non lo leggeremo perché è un po' lungo, anche un articolo di commento di Cristian Raimo a pagina 3 della cronaca di Roma della Repubblica, il contrattacco punitivo di una scuola che non sa impostare un dialogo che vada oltre il disagio. Cristian Raimo parla di ondata repressiva da controllare e punire, che ambisce a educare alla disciplina dopo quasi 3 anni di scuola condizionata dal Covid e dal post-Covid. Infatti, diciamo, questo è un aspetto che poi non viene mai considerato, che ricordiamo benissimo, insomma, l'abbiamo detto più volte da questi microfoni, il discorso molto 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 paternalista che veniva fatto nei confronti di ragazzi e ragazze che durante il Covid scendevano in strada, facevano anche, diciamo, avevano anche delle manifestazioni disordinate in qualche modo, ma esprimevano il loro disagio, in qualche modo una mancanza di considerazione della componente giovanile in questa società. Si continua tranquillamente, insomma, a reprimere, a cercare di indottrinare ragazzi e ragazze rispetto a quelle che dovrebbe essere una supposta etica e morale, soprattutto all'interno dell'istituzione, che in qualche modo dovrebbe essere deputata in qualche modo a infondere a questi ragazzi e ragazze uno spirito critico, che è quello della scuola pubblica. Ne prendiamo atto, insomma, non ci stupiamo, ma sicuramente denunciamo con forza questo atteggiamento di criminalizzazione che ormai colpisce, diciamo, chi vuole cambiare un pochino questo mondo lo colpisce già dalla più tenera età, già dalle dalla prima istituzione con cui in qualche modo si ha a che fare, che è appunto quella scolastica. Non c'è molto altro di interessante dalle colonne delle cronache locali, se non appunto che il Messaggero e anche la Repubblica quest'oggi fanno il solito, diciamo, mettono in risalto la solita via crucis dei servizi che a Roma non funzionano, dall'ATAC all'AMA, eccetera. Ovviamente poi la retorica è sempre di colpevolizzante e paternalista nei confronti dei lavoratori e lavoratrici, ce lo risparmiamo volentieri. E quando sono le 9:57 minuti primi di questo mercoledì 14 dicembre 2022, noi andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi, ci ascoltiamo un breve stacco musicale prima di passare alle conclusioni.
1, 2, 3, 4. Lavoro di noia, lavoro di fame, lavoro d'artista, lavoro normale, lavoro d'ufficio, lavoro da bestia, lavoro che va, lavoro che resta. Lavoro da solo, lavoro d'orchestra, lavoro di mani, lavoro di piedi, lavoro di testa, lavoro di mente, lavoro di schiena, lavoro da cavia, lavoro da iena. Del lavoro, da una parte c'è il sudore.